ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol anche oggi, o meglio la Juve arroccata per non prendere gol, perché continuano dal punto di vista mediatico, a proposito, a Milano e Sant'Ambrogio, a Torino assolutamente no. E infatti non ti difende praticamente nessuno dal punto di vista mediatico, c'è un attacco sistematico, ogni giorno tirano fuori cose trite e ritrite e vogliono continuamente sottolineare il clima di paura, di terrore, di apocalisse nei confronti della Juve. Dall'altra parte la Juve emette un comunicato in cui precisa e la linea difensiva si potrà ascoltare e il controdibattimento soltanto quando avverrà nelle relative aule adette a farlo. Nel frattempo voi vi dovete sorbire tutta questa situazione dove è evidente, facciamo nomi e cognomi perché almeno giochiamo a capirci, che da una parte c'è la Gazzetta dello Sport che ti scrive adesso online all'inchiesta, agli interrogatori, gli indagati ancora, sono sempre quelli, plusvalenza e Juve le tappe, dall'altra parte Tutto Sport che risponde plusvalenza e Juve pure i revisori danno l'ok. Quindi è chiaro che sono due mondi talmente opposti che bisognerebbe entrare nelle pieghe del mezzo, le pieghe del mezzo di Telesportivi e Crossport, che in questo momento ha altri pensieri, tipo la vendita della Juve, piuttosto che addirittura da Repubblica arriva una fantasiosa, chissà se sì, chissà se no, previsione di un ritorno di Marotta. Tu pensa che appena prolungato a Milano fino al 2025, perché in questo momento ci sta tutto, ci sta il contrario di tutto. Bisognerebbe continuamente comunque attenersi ai fatti. E allora, il titolo, il futuro, la missione, la Juve può essere esclusa da Serie A Europa, non è vero, non è assolutamente vero. La Juventus nel suo comunicato, in cui dopo che la società di revisione Deloitte dice c'è rischio esclusione da Coppa e campionato, la Juve risponde con un atto praticamente dovuto e di prassi, elencando ai rispettivi azionisti il pericolo, il rischio, perché c'è una parte nel bilancio rischi sportivi, rischi penali, accantonamento per eventuali dibattimenti da affrontare. Dice che stando così le cose, subendo un'accusa dalla procura, eccetera, 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 nel caso malaugurato di disastro dal punto di vista delle tesi dell'accusa accettata in dibattimento, c'è un rischio. Dopodiché il rischio sportivo di eventuale futura, non di questo, futura esclusione da campionato nazionale e coppe è correlato all'indagine che ha aperto l'UEFA per fair play, non le plusvalenze e il bilancio, l'UEFA per fair play, indagine che ha aperto l'UEFA per fair play, che immagino, se non cambia il mondo anche lì, e non dovrebbe cambiare, visto che oggi ci tengono i giornali a dire che l'UEFA è un po' come la giustizia sportiva del 2006 in 15 giorni, ha fretta e vuole chiudere immediatamente tutto. L'indagine aperta dall'UEFA per il fair play deve aspettare che ci sarà una conclusione dibattimentale, deve aspettare che oltre alla tesi dell'accusa sul piatto ci sia l'antitesi della difesa e che ci sia un giudice terzo che stabilisce chi ha ragione, perché altrimenti siamo sempre al solito discorso inutile che facciamo tutti i giorni. La UEFA si sveglia, apre un'inchiesta e dice: ah, la procura vi attacca e allora siete colpevoli, fuori dalle coppe. Ma non funziona così in un mondo democratico e normale, e immagino che anche in Europa seguiamo gli stessi crismi, altrimenti diamo per scontato che la battaglia tra giustizialisti e garantisti abbia o un vincitore o un altro, senza che nessuno dica dove sta la verità. O vogliamo giungere alla verità delle cose o rimaniamo ognuno sulle sue posizioni, lo fanno i giornali, lo possiamo fare anche noi, ma allora non c'è chi ha più valore dell'altro. Non è che uno ha ragione e l'altro ha torto, non è che uno dice l'altra la verità e l'altro controbatte con delle falsità. Valgono le tesi di tutti. Bisogna stare assolutamente sempre, comunque, ricordatevelo, ai fatti, alle basi. E allora paura Juve con la faccia di Allegri, Allegri preoccupato, la squadra Allegri preoccupato, visto l'allenamento di ieri vi sembra uno preoccupato? Allegri sereno come i giocatori, fanno il loro lavoro, si sono ritrovati finalmente alla Continassa, anche se ovviamente non tutti, e iniziano la nuova preparazione. I rilievi, tra l'altro, che muove Deloitte dal punto di vista bilancistico, tra l'altro questo scritto da Deloitte, la società di revisione dei conti, rilievi che non impattano su coerenza e conformità di esercizio. Cioè, tradotto, il bilancio è approvato, dopodiché noi facciamo un rilievo sulla manovra. Stipendi, cioè il nodo è sempre quello, dei soldi che dovevi contabilizzare in un bilancio, siccome andavano in un altro. Allora la Juve risponde: siccome i rilievi secondo noi sono errati, siamo pronti a collaborare, come sempre, con le autorità e a spiegare, quando verremo chiamati in causa, quello che c'è da spiegare, perché secondo la Juve invece questi rilievi sono frutto di interpretazione di regole contabili. Siamo ai cavilli dal punto di vista economico, se proprio ve la devo dire tutta, e quindi la battaglia si farà sotto questo aspetto. La Juve dice siamo in regola, loro dice va bene, si approvano i bilanci, ma ci sarebbe questa sovrastimata, no? Sovrastimazione del debito in uno, sottostima in un altro, e alla fine, naturalmente, dal punto di vista mediatico, si combatte con delle miserie, tipo gli 8 milioni da dare ai procuratori, un debito di 3 milioni con l'Atalanta. Ma vogliamo aprire il vaso di Pandora? Vogliamo iniziare a fare l'elenco? Ah, la Juve che fa queste plusvalenze, ma scusate, ma Caldara, Bonucci, Higuain, il Milan non ha fatto operazioni con la Juve? Dico Caldara, Bonucci, Higuain? No, ma dico le galassie. Ma il Napoli non è che ha una seconda squadra che è il Bari? La Lazio non aveva la Salernitana? L'Udinese non aveva, probabilmente ancora, ma non lo so, non sono aggiornato, il Watford in un altro campionato? Quindi ognuno ha le galassie che si costruisce, no? Il Genoa fa scambi con la Juve, no? Perché con l'altra squadra di Milano non ne ha fatti storicamente. Locatelli pagato con un prestito biennale. Chissà cosa c'è dietro, no? Perché Jovetic, Zapata, Diaz al Milan non sono stati pagati con un prestito biennale. Dopodiché ci sono i famosi avvocati che ogni giorno devono andare sulle prime pagine dei giornali, sempre quelli. Quindi dopo Grassani tocca anche a Sica, che ci dice quello che emerge non si risolve con un'ammenda. Juve rischio il titolo, poi leggi tutta l'intervista, come sempre, e il rischio diventa rischietto, ma devi dimostrare che non si poteva iscrivere al campionato, ma in linea teorica, poi bisogna vedere, e intanto voi ancora un'altra volta siete dentro e secondo loro signori siete colpevoli e senza via di uscita. Un saluto e un abbraccio a Manuel in regia, subito i vostri messaggi scritti e vocali, perché poi nella seconda parte oggi torniamo ad affrontare la Juve vista dalla curva, senza dimenticare che questa sera alle ore 21, attenzione fratelli e sorelle, soprattutto c'è una partitona, la partitissima dell'anno, Champions League, Arsenal, super favorita, non solo della gara ma del girone, contro Juventus Women, che però allo stadio, all'Allianz Stadium, sono riuscite a pareggiare l'Arsenal. Vediamo cosa accade stasera. Montemurro predica divertimento, vuole una partita in cui le ragazze vadano a divertirsi senza paura, senza Saragama, che è infortunata, forse con il recupero di Gunnarsdottir. Vedremo se l'islandese potrà giocare la partita di questa sera. E allora da casa, via, iniziamo con le danze. Saluti da Lucio da Senise, che restituiamo, e dice: ma a Milano no, tutto a posto, gli stipendi li hanno pagati? E non lo so, purtroppo non li ha indagati nessuno e quindi non si saprà mai. Mattia da Cesena dice: ciao Claudio, stamattina avevo finito dei moduli di carta e ho ripiegato su un'altra ed è stata molto più utile così. Fabrizio da Napoli dice: comunicato stampa del Vaticano, si avvisano i fedeli che domenica il Santo Padre non reciterà l'Angelus ma il Juventus. Questa è carina, ci sono tante ironie sul web, niente male devo dire. Poi niente Claudio, per ragazzi siamo in Serie B e anche io non ho molta fiducia ormai, Angelo. Vabbè, allora smettila di leggerla, perché se le stesse cose ogni giorno. Allora io ripeto veramente, ogni giorno ci sono, cioè tanto per non dimenticarselo, i 12 indagati e capi di imputazione, ogni giorno sono sempre loro, sono sempre gli stessi, non è cambiato nulla. Ogni giorno ti ricordano che una roba che ti hanno detto sette giorni fa, oggi te la rimettono, in caso tu te la fossi dimenticata. Ogni giorno sentiamo un avvocato che possa farci intendere che la Juve rischia molto. Ovviamente mai un avvocato che dice il contrario, ed è pieno il mondo degli avvocati, basta andare a intervistarli come facciamo noi, come fa tutto sport, come fanno quelli che vogliono sentire anche la controparte. Ogni giorno ti insinuano che dal punto... Allora, nonostante siamo partiti dal fatto che le plusvalenze hanno avuto due gradi di giudizio, che anche i revisori dei conti, dentro le loro comunicazioni, scrivono che alla fine in questo tipo di bilancio il valore delle plusvalenze non può essere dimostrato in una maniera o nell'altra, e quindi va bene così, nonostante tutto questo loro ti buttano un 3 milioni che devi a uno qua, una carta di Leonardo di là, un 8 milioni che devi pagare agli agenti di là, una galassia di scambi che fanno... Cioè, sono tutti argomenti buttati ogni giorno per cercare di farti capire, tu che sei preoccupato, e quindi hai ragione a titolarti che hai paura, perché te alla fine ti metti paura. Tu non ti devi mettere paura, tu devi aspettare che quando ci sarà un dibattimento verranno portate le tesi della difesa, e alla fine di quel dibattimento, visto che ognuno vuole condurre il suo gioco, io ti dico che non accadrà nulla. Cosa facciamo? Io, in base a quello che so che mi dicono, non accadrà nulla. In base a quelle che sono le loro tesi, accadrà di tutto. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare che magari accadrà qualcosa nel mezzo e non ci sarà da preoccuparsi? Possiamo anche metterla così, se vogliamo. Massimiliano da Imola dice: ciao ragazzi, no, questo è un messaggio, scusatemi, è per i ragazzi di Social Club della trasmissione di prima, che ho letto per errore. Allora facciamo così, visto che abbiamo già tanti vocali, e iniziamo a sentire la voce da casa. Dai, Manuel.
Ciao Claudio, Mimmo. E io continuo a ribadire da ieri, perché mi è venuto questo pensiero, che Gravina e altri nelle loro dichiarazioni hanno fatto solo una cosa: avvertire tutti quanti, dirgli guardate, state attenti, perché togliete tutto ciò che può essere dannoso dai vostri cassetti, perché prima o poi arriveranno pure a voi. Perché Gravina che dice attenzione, non è solo la Juve, attenzione, secondo me li sta avvertendo tutti. Qua hanno trovato di nuovo il capo espiatorio di tutto. Tranquilli che quando faranno qualche indagine su altre società non troveranno un bel niente.
E aggiunge Angelo: Claudio, gira sui social un documento della Roma, quotata in borsa all'epoca, dell'accordo fatto con i giocatori ai tempi del Covid, manovra stipendi anche lì, quotata in borsa, certo, l'ho letto anch'io. Fabio da Nocera dice: ma anche il collegio sindacale ritiene errate le interpretazioni della Juve, ma è possibile leggere i pareri che segue la Juve? Grazie Fabio da Nocera, ma qui ognuno ritiene quello che vuole. Ragazzi, siamo sempre lì, la Juve ritiene interpretazioni sbagliate quelle che fanno gli altri. Non è che un organo c'ha la verità e l'altra non ce l'ha. Siccome siamo, mi pare di capire, alle interpretazioni, siamo alle interpretazioni, ognuno le interpreta come dice lui, perché lui dice ho seguito le regole, l'altro invece le interpreta come dice lui e dice secondo me no, si andrà a dibattimento. Ma qui non stiamo discutendo, non c'è un dibattimento, qui c'è un'accusa terminata da Mauri inchiesta che ogni giorno tramite i giornali sembra dire cose nuove che sono sempre le stesse, quindi ogni giorno viene giù un pezzo di mondo. Non è così e non sarà così. Piero da Palermo dice: la verità è che ci temono, dopo le 6 vittorie cercano di disturbare la squadra, ma chiedo alla società di querelare queste testate giornalistiche, persone che ci infangono, e tutto quello che si raccoglie di darlo in beneficenza. E questa non sarebbe una brutta cosa, sempre che dimostri ovviamente vincendo le querele. Io ricordo a tutti perché nessuno ve lo dice mai, nessuno lo ricorderà, non ricorda mai, ma tanto per capirci, che nel famoso procedimento del 2006, no, dove altro che qua, no, sembrava che tu dovessi essere radiato dal mondo, e poi con gli anni, con il tempo, con le telefonate degli altri saltati fuori, si è capito qual era il contesto e quindi non dovevi neanche essere punito tu, tanto per capirci. Ci furono a seguito dei personaggi che dissero delle cose come quelle che si stanno dicendo in questo momento. Uno di questi personaggi, tra gli altri, fu portato in tribunale da Luciano Moggi, e vinse Luciano Moggi, non vinse il personaggio che diceva quelle cose che sono un po' le cose che dicono oggi gli stessi personaggi sulla Juve. Vinse Luciano Moggi. E quindi questa è la situazione che, insomma, un po', diciamo, nel panorama, no, mediatico si sta ancora una volta riproponendo. Sentiamo da casa.
Ciao Claudio, sono Giuseppe Bianconero da Milano. Volevo dirti che ormai è una epidemia da tutte le parti, sembra peggio della pandemia, dove tutti erano virologi, dove tutti esprimono il loro parere, chi per retrocessione, chi radiazione, chi scomparazione della Juve. Dico solo questo, grazie che ci siete voi e grazie che ci sei tu, e mi fido solo delle vostre parole, tutto il resto è fuffa. Forza Juve fino alla fine, ti auguro un buon lavoro e una buona giornata.
Grazie, grazie soprattutto del buon lavoro, che parte alle 4:30-5 del mattino per iniziare a leggere tutto e poi relazionarvi. No, ma ragazzi, io voglio uscire dall'equivoco appunto fuffa, falso, eccetera. Cioè, qui ognuno non è che dice delle cose che non esistono, portano cose in continuazione che sono le stesse, io quello vorrei far capire. Cioè, ogni giorno io leggo cose e vedo titoli, e leggendo il titolo e guardando gli articoli è come se stesse emergendo una cosa nuova, ma non emerge niente di nuovo da questa inchiesta. L'inchiesta è finita, il procuratore le sue accuse le ha formulate, quindi non ci può essere una novità. Ci può essere che tutto quello che è nel faldone tu lo tieni lì e prendi un pezzettino ogni giorno per montare la panna, e va bene, questa è una tua, diciamo, strategia mediatica per parlare in continuazione di questa cosa. Va benissimo, non c'è niente di irregolare, ma tutto questo non deve offuscare le vostre menti. Noi ancora ad oggi, con tutto sto casino, non abbiamo sentito un minimo pezzettino della tesi difensiva. Siamo solo giustamente ai comunicati 2 della Juventus, perché dal punto di vista della borsa deve rispondere agli azionisti quando ci sono dei rilievi che fanno enti terzi, piuttosto che la Consob, piuttosto che la società revisore contabile, o interna o esterna. E la Juventus risponde con comunicati agli azionisti, come da regola. Punto. Ma di tutto questo che stiamo ogni giorno leggendo e apprendendo come se fosse, tra l'altro, verità, un pezzettino di intercettazione, che guarda che se le leggi tutti fanno ancora più ridere di Calciopoli, io ve lo dico, fanno ancora più ridere di Calciopoli, perché vengono intesi come dimostrazione di un reato il fatto che un dirigente con un altro parli di quando devono pagare al procuratore rispetta. Cioè, addirittura se uno ti dice ma in quell'affare c'entravo io, e tu gli dici no, quell'affare non c'entravi tu, e poi lui dopo dice no guarda che era roba mia, ti sei dimenticato, vabbè, allora te lo pago sulla prossima, questo diventa reato. Cioè, ragazzi, dobbiamo stare veramente molto attenti a come interpretiamo le cose, e ripeto, pezzi di intercettazione che probabilmente, sentito tutto il dialogo tra i due, potrebbe fare allo signore ancora più ridere. Io dico solo questo, ma non lo dico perché lo so, lo dico perché non abbiamo ancora, ripeto, sentita la tesi della difesa e quindi della Juve, che ci sarà evidentemente solo in tribunale, perché in questo momento la Juve, mentre in altri momenti, e noi secondo me, come ho detto ieri, dobbiamo veramente iniziare a dire basta e rispondere colpo su colpo a tutti, la Juventus in questo momento, ovviamente, finché non parte un procedimento, non può mettersi a rispondere al tweet di un giornalista piuttosto che al titolo di una testata. È ovvio, deve stare lì, aspettare, incassare, tanto le spalle larghe ce le abbiamo tutti, e poi controbattere quando è il caso. Sentiamo un altro vocale da casa, Manuel.
Salve, buongiorno, sono Eugenio, il vostro avvocato da Latina. Mi permetto di fare una piccola considerazione. Ciò che si sta leggendo sui giornali in questi giorni è davvero incredibile, in quanto la questione attiene a profili, diciamo, penali, ma che si basano su questioni contabili molto molto complesse. Tenete presente che la Juve, come multinazionale, ha un bilancio che è grande quanto un libro. Sono questioni davvero molto complesse e difficili, ma che non intaccano in alcun modo la questione della solidità patrimoniale della società, e quindi tutto il resto sono speculazioni fatte da ignoranti o in malafede.
Oh, meno male che c'è l'intervento dell'amico avvocato di Latina che ve lo dice in termini corretti, pacati e informati sulla materia, perché almeno così forse può passare un messaggio diverso. Cioè, alla fine poi di tutto questo calderone, e torniamo al lato sportivo, che è quello che vi preoccupa di più, come ha detto l'avvocato, non è minimamente intaccata la capacità e il valore patrimoniale della Juve, che quindi si può iscrivere al campionato. Quindi tutti questi che danno opinioni senza saper niente, senza essere dentro il procedimento, senza tutte le carte in mano, ma soltanto per quello che leggono sui giornali, sono opinioni fuffa, che lasciano il tempo che trovano, ma fuffa con la F super maiuscola. Fuffa con la F grossa, con la F enorme. Claudio, questa situazione è palesemente gonfiata, non mi interessa minimamente. Se ci sarà qualcosa verrà fuori, ne dovremo parlare con le sentenze in mano, non sulle speculazioni, dice Leonardo da Roma. Davide da Bologna dice: ciao Claudio, puoi ricordare anche Juve Next Gen Padova? Sì, alle ore 18, hai ragione, oggi si gioca anche quella, perdonami, ero più concentrato sulla prima squadra e sulle donne che giocano la Champions, però è vero, gioca anche la Juventus Next Gen contro il Padova, che tra l'altro sta facendo molto bene anche quest'anno, perché la seconda squadra che la Juventus ha affrontato serve per valorizzare i giocatori e serve anche dal punto di vista del calciomercato. Ognuno crea le situazioni che vuole. C'è chi si fa le seconde squadre in un'altra serie, c'è chi fa amicizie all'estero, c'è chi fa scambi con quattro squadre sempre quelle, c'è chi può invece avere una seconda squadra come la Juve che può aiutare anche dal punto di vista economico, per esempio, perché se poi ci vogliamo mettere anche a discutere sul valore che si danno a questi giocatori che in base a un gol, a un assist possono cambiare da 1 a 10 dall'oggi al domani, e allora veramente è finito il mondo del calcio. È come quando ti mettono il pezzetto in cui si dice, no, che la Juventus nel bilancio, no, e nelle intercettazioni fa riferimento anche a Transfermarkt. Sì, ma non come valore assoluto. Si dice che in alcuni casi le valutazioni che hanno dato i dirigenti della Juventus a dei giocatori, in alcuni casi casualmente coincidevano anche con quelle. Cioè non è che Transfermarkt spara cifre e sono sempre a caso. Io ho fatto l'esempio l'altro giorno che non si può farla diventare la Bibbia, perché allora appunto allo titolo dovresti dire che non vale 100 milioni sul giocatore ma 50, come dice Transfermarkt, oppure Dybala nel momento che va alla fine del contratto vale zero. Non è vero che vale zero se lui va ad accordarsi con altre squadre, se una settimana prima la squadra con un'altra trova un accordo magari vale 2, magari vale 10, dipende dalle situazioni, è tutto molto opinabile. Sentiamo un altro vocale.
Ciao Claudio, sono Luca. Allora, come ho detto a Vincenzo e Alessandro, parlo a nome mio ma penso e spero di parlare a nome di tutti, voi siete per noi il nostro organo di formazione e di informazione. Ora, voi avete in radio tanti opinionisti, avvocati che intervengono nelle vostre dirette e io quindi faccio una domanda a te in modo che tu magari puoi rivolgerla a loro. Okay. E lancio questa provocazione: perché la Juve ha fatto uscire le intercettazioni? Perché le persone che possono far uscire le intercettazioni sono o i PM o i diretti interessati. I PM non posso pensare che facciano degli illeciti, allora penso alla Juve, altri modi non ci sono.
Veramente, veramente, perdonami, non ti voglio contraddire, in linea teorica hai ragione, ma giornalisticamente mi hanno sempre spiegato che quando i giornali hanno le intercettazioni gli arrivano tramite procura e quindi qualcosa è uscita da lì, assolutamente da lì. Oppure, attenzione, non c'è soltanto mica la Juventus in questa inchiesta, ci sono anche altre squadre, ci sono un sacco di partecipanti, addirittura qualcuno dice, no, che Ronaldo le voleva avere, vuole gli atti Ronaldo, che gli sono già stati rimandati indietro con gli interessi, dicendo che erano molto generici e non specifici, insomma. Ma il pagamento dilazionato degli stipendi non fu sperimentato per prima volta da qualcun altro a Milano? Lo ricordo benissimo dagli articoli sui giornali, è vero, ma prima l'amico di Roma ci ricordava la Roma che era quotata in borsa a tempi del Covid, ma infatti non è in discussione il fatto di dilazionare gli stipendi, è in discussione, come diceva adesso l'amico, un tecnicismo contabile, e si evince dal comunicato di Deloitte e dalla risposta della Juventus quando si parla di interpretazioni differenti delle norme e di come applicarle, di come scrivere le voci a bilancio. Sono interpretazioni differenti, e per quello che vi dico, alla fine di tutto questo dibattimento, se anche la Juventus verrà dimostrato che nell'interpretare queste norme ha sbagliato, ci saranno delle multe per gli amministratori. Quindi tutto questo polverone che vi stanno facendo intorno, soprattutto in una città a caso che voi sapete bene con che lettera inizia N, che con che lettera si chiude I, È un po' da frustrati del caso, ma non solo del momento, direi da frustrati di vita, che tra l'altro dovrebbero pensare e riflettere su chi è il loro proprietario. Io inizierei a riflettere e pensare su chi è il loro proprietario e sulla sua storia, neanche antica ma pure recente. Maria Grazia da Genova dice: ho mandato un vocale lungo ma spiega molte cose, grazie, vediamo se lo recuperiamo, vediamo se questo vocale...
Buongiorno, sono Maria Grazia da Genova. Allora, ecco, volevo dire alcune cose. Ieri per esempio ho visto la trasmissione di Juventibus, dove anche tu spesso, Claudio, vai come ospite, e c'era l'avvocato Intrieri che ha spiegato che non si può parlare innanzitutto di aggiottaggio, perché la Juventus sono 3 anni che sta pubblicando dei bilanci in rosso per 200 e passa milioni. Quindi tu non hai dato false comunicazioni, perché è vero che con la manovra stipendi ci può essere un piccolo scostamento, ma noi parliamo di una cifra all'incirca di 40 milioni contabilizzata in maniera diversa nei vari anni, che è una goccia nel mare per una società che ha ricapitalizzato comunque per 700 milioni. Per cui quando tu pubblichi un bilancio negativo, cioè, tu dai l'idea di una società che ha comunque delle difficoltà, giusto? E ha fatto addirittura il caso Parmalat, dove lì ci fu l'aggiottaggio perché loro facevano credere che tutto fosse a posto, ma in realtà stavano emettendo delle obbligazioni che si stampavano loro. Quindi sì che gli davi una falsa testimonianza. Poi ha spiegato che oltretutto anche per il falso in bilancio, loro, la Juventus ha spiegato che si sono avvalsi delle consulenze di esperti anche esterni, no? Quindi tu in realtà devi dimostrare che loro, quando hanno fatto queste cose, abbiano messo il dolo, perché senza il dolo, cioè tutto questo non ha senso e non sta in piedi. Quindi mi sembra che la situazione sia un po' particolare. Poi lo stesso ieri sera, lo stesso Belinazzo ha spiegato che sono nel pagamento stipendi dei tecnicismi, che poi alla fine il discostamento è di pochi milioni. Quindi, cioè, voglio dire, alla fine tutto sto cancan ha un senso? Buona giornata.
Buona giornata anche a te. Si riduce tutto a: ma devi 3 milioni all'Atalanta? Mamma mia, incredibile, amici, dobbiamo 3 milioni all'Atalanta. Adesso glieli andiamo a pagare noi, facciamo una colletta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. La Juve in gol.
-2 ragazzi, e -2 che non sono punti di penalità, ma sono i 2 giorni che mancano a venerdì raduno a Torino di Radio Bianconera insieme a tutti voi, e lì ce la raccontiamo e ci divertiamo de visu. Ciao Claudio, sono Antonella, ma è possibile che dalla procura escono queste intercettazioni? Altro, ma è una cosa legale, guarda, ripeto, ieri in Parlamento addirittura Nordio è sbottato e ha detto no all'uso indiscriminato delle intercettazioni, ma cioè, il problema è molto più elevato secondo me, perché cioè, bisogna ricordarsi che le intercettazioni sono un mezzo per arrivare a sostenere una tesi accusatoria, non sono la prova, cioè di tanto più un pezzo di intercettazione non può essere una prova. A me quello che fa specie e che mi fa anche un po' rabbrividire, ve lo devo dire, non faccio nomi e cognomi perché li voglio preservare tutti, ma io anche ieri ho sentito un avvocato, cioè non il barista, un avvocato dire: beh, però in base a quello che leggiamo, questo sì, questo no, beh, però questa telefonata, beh, insomma, è una prova dolosa, un dolo. Ma cosa stai dicendo? Un pezzo di una telefonata è una prova, è un dolo? Come quando la Juventus dice che siccome un atto dovuto, no, deve mettere nel bilancio, è una prassi, i rischi che si possono correre dal punto di vista imprenditoriale, è una ma non è un'ammissione di colpa, è una prassi che si fa in tutti i bilanci, soprattutto quando si sia sotto inchiesta, come quando addirittura mettevano nei bilanci ci sono dei soldi accantonati perché in caso non ci qualificassimo agli ottavi di Champions, che è un rischio che potremmo affrontare. E qua per un avvocato è diventata un'ammissione di colpa. Siamo veramente cioè, se questi sono gli avvocati, siamo un paese allo sbando, io ve lo dico. Ciao Claudio, a proposito di ricordare, voglio ricordare Bea, e come no, Non si può avere rispetto se noi stessi non ce lo prendiamo. I veri gobbi siamo tutti assieme. Giuseppe da Gioiosa, avanti così. Poi Michele da San Maurizio, il fango mediatico che stanno buttando sulla Juve e di conseguenza sui tifosi fa letteralmente schifo. Vorrei vedere un calcio italiano senza Juve, ci sarebbe da ridere. Qualcuno forse non lo ha ancora capito, no, ma lo sanno benissimo, non ti preoccupare. E poi ancora, veramente, abbracciamo tutti quelli che non riusciamo a leggere. Cosa ne pensi delle parole di Graziani Silvio? Guarda, queste adesso le giriamo a il nostro prossimo ospite. Poi ce n'era uno che adesso voglio recuperare, che era un messaggio che arrivava da Como, che adesso non trovo, però la sintesi era: tu hai detto che questo fa più ridere il processo di Calciopoli, ma perché tu hai riso, io là non ho riso, non ho pianto, perché le cose per piangere sono più serie, ma non ho riso. No, ma io non intendo dire che nel 2006 ho riso, anzi, il contrario. E te lo può adesso dimostrare e asserire il nostro prossimo ospite. Io ho detto che rispetto a quello che si paventava lì, queste intercettazioni fanno ancora più ridere perché sono veramente basate sul nulla. Non so se del mio stesso parere il mio amico di mille viaggi e di mille battaglie dal 2006 in poi, anzi dal 2005, quando neanche ci saremmo potuti immaginare cosa sarebbe successo, Francesco Rinaldi, la Juve vista dalla curva. Ciao.
Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
Fanno un po' più ridere rispetto al 2006 queste intercettazioni o no?
Diciamo che abbiamo ormai fatto la corazza, quindi quel periodo lì ridavamo meno perché era una cosa inedita, no? Quando leggevi certe cose, cominciavi a leggere delle frasi messe lì e sembravano veramente capi d'accusa. Poi lì abbiamo imparato che poi le cose vanno lette e contestualizzate anche a livello temporale, perché in quel caso c'erano intercettazioni che venivano fatte passare come prima di una partita e invece poi andavi a scoprire che l'intercettazione era successiva alla partita, quindi in intercettazione si parlava di se l'arbitro è bravo li fa fuori in mezza squadra e poi invece scopri che l'intercettazione era successiva e c'è, in quella partita c'era stata una rissa ed erano stati ammoniti e espulsi in realtà soltanto uno, però diversi ammoniti, poi l'arbitro aveva dovuto fare il referto e insomma è chiaro che è diversa la situazione se lo dici prima e poi vengono squalificati dei giocatori o se lo dici dopo una partita che c'è stata una rissa. E quindi anche in questo caso, quindi ormai abbiamo fatto la corazza e qui adesso dobbiamo soltanto attendere. E hai detto bene tu, cioè questa malusanza italiana, perché non credo e spero che non sia così anche negli altri paesi, in cui, lasciando perdere la Juve, quando c'è un processo mediatico c'è dell'interesse a far uscire fuori intercettazioni che magari penalmente sono irrilevanti, perché di quelle che sto leggendo mi pare che a livello penale non è che ci sia granché, però metti in cattiva luce l'imputato, crei un circolo vizioso tale, un ambiente tale che poi diventa quasi difficile anche per un giudice andare poi a fare un processo in maniera serena.
Quindi
poi,
diciamo, cioè, che di fatto a chi conviene avere sui giornali questi pezzi di intercettazione? A chi sostiene la tesi accusatoria, no?
Direi proprio di sì, ma l'abbiamo visto per il caso Suarez.
Dove volete che escano?
Ma l'abbiamo visto per il caso Suarez. Il caso Suarez sembrava che avessimo, cioè, che la Juve avesse tramato per tesserare questo giocatore. Poi in realtà le posizioni della Juve sono state archiviate ed è passato quasi come, ecco, l'avete fatta franca anche stavolta. Perché? Perché prima sei stato sui giornali per giorni facendo passare le peggio cose e poi diventa quasi assurdo che vieni assolto, capito? E questa mi sembra la stessa situazione.
Esattamente, tant'è che per esempio Stefano da Senigallia dice: vorrei fare una considerazione sulla notizia di Sky Sport, non solo loro, relativa all'abbandono degli investitori delle azioni in borsa. Peccato che in borsa la transazione si chiude solo in presenza di un venditore e un compratore che si trovano d'accordo sul prezzo, quindi se c'è uno che vende c'è sempre uno che compra, quindi dov'è la fuga degli investitori?
No, ma sai, io leggevo,
ragazzi,
il giornale di riferimento italiano per lo sport, no? Che è la Gazzetta dello Sport, sì. Se ne esce con un titolo, no? Me lo sono salvato, guarda. Paura Juve, l'allarme sui conti, Il club avvisa gli azionisti a rischio l'Europa e la A, i dubbi sul bilancio 2022. Questo è il titolo a prima pagina.
Stamattina.
Ok. Dopo leggi l'articolo e ti dice che i rischi... No. Nella relazione finanziaria il club ribadisce di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme. Come da prassi, nel capitolo relativo ai rischi e alle controversie in corso, segnala che la società rimane esposta a potenziali effetti negativi, ok, ma per quel che riguarda la Superlega, legata all'eliminazione all'accesso alle competizioni sportive legate all'UEFA, è dovuto al contenzioso per la Superlega. Quindi è una cosa messa, un titolo così, che fa pensare a chi lo legge, dice, ecco, rischiate
no, ma attenzione stessi. Francesco, e così torno ai nostri, perché tu lo sai che alcuni nostri tifosi e torno a quello che stai dicendo tu, tanto è vero che tu, che poi ti sei letto sull'articolo, io non solo l'articolo, mi sono letto il mondo riguardo a questa cosa, sappiamo che il titolo è quantomeno inopportuno, però Carlo cosa ti scrive? Ma il titolo della Gazzetta di oggi secondo te è vero, Zuliani?
Ma io guarda,
perché gli rimane il titolo?
Ci sono tanti amici che anche a me scrivono, dice, cosa rischia la Juve, cosa rischia la Juve. Ora io a livello penale non lo posso sapere, perché è impossibile, cioè, ci sono fior di esperti, quali hai detto tu prima, è una questione di interpretazioni di regolamenti, chi li interpreta in una maniera, la procura li interpreta in un altro, decide un giudice quale sarà l'interpretazione giusta, e su quello non possiamo. Ma a livello sportivo, cioè, non lo so, abbiamo visto il bilancio dell'Inter, che è un disastro. C'ha 86 milioni di patrimonio netto negativi, significa che anche vendendo qualsiasi cosa possono vendere, non riuscirebbero comunque a ripianare i debiti, che è la cosa peggiore, no? E voglio dire, ma se con questo bilancio loro si sono potuti iscrivere al campionato, voglio dire, ragazzi, penso che la Juve non può non corra questo tipo di rischio, ecco, quindi non si può certo dire che ha fatto tutto questo per... e potersi iscrivere al campionato, evidentemente, cioè, mi sembra una roba evidente, una cosa così.
Dopodiché, no, ma è talmente, il gioco meraviglioso è che è talmente evidente a noi, che approfondiamo, ma è talmente evidente questa cosa, che per riproportela nuovamente, come se fosse un fatto assodato, come hai detto prima giustamente tu, oggi te lo buttano titolisticamente come se appunto fosse relativo a questa cosa qua che hai appena detto, e in realtà riguarda l'inchiesta dell'UEFA per la Superlega.
Sì, ma
che
poi
quindi
fa
non
parte.
C'entra niente con quello di cui è accusata la Juve dal punto di vista dei bilanci, che quindi potrebbe non iscriversi al campionato, cioè, non c'entra niente.
No, ma io poi, non è che, ripeto, non sono un esperto, quindi, però leggendo qua e là, mi pare che le società per azioni, quando hanno dei contenziosi, sono obbligate comunque ad accantonare dei fondi, a mettere a bilancio, diciamo così, che c'è questa possibilità. Anche il caso peggiore, cioè una questione proprio, adesso non so se è proprio una cosa legale, oppure se è una questione consuetudinaria, però comunque è una cosa che si fa, è una pratica che si fa, quindi non è che la Juve stessa dice che potrebbe essere penalizzata, e comunque non è riguardo questa inchiesta, ma è riguardo al fatto della Superlega, quindi non, niente di nuovo, ecco, non è che tu puoi farla passare come se la Juve stessa che allora non fai passare che la Juve dice che è convinta di aver operato in maniera corretta, però fai passare che la Juve stessa dice che rischia la Serie B, c'è qualcosa che stride, è proprio...
Sì, e purtroppo finché non inizierà l'eventuale procedimento giudiziario, che a questo punto, no, dico... Ma guarda che, io lo dico a casa, guardatevi un po' di Law and Order, così, se vi mancano, no? Così almeno vi divertite anche a vederli. Ma quando Law and Order, la procura, no, fa un'inchiesta, i poliziotti intercettano eccetera, cioè alla fine, prima addirittura di andare a processo, cioè ci sono fior di legali che si confrontano per dire, ma abbiamo, voglio dire, una tesi accusatoria con cui poter andare a processo, perché sennò dopo sono tutti cavoli nostri,
siamo già alla
fine del processo, capito?
No, c'è la cattiva usanza anche dei politici, perché noi non dimentichiamo quello che è successo nel 2006, quando l'allora commissario straordinario Guido Rossi pensò bene di andare a fare un'audizione alla Camera dicendo che sono stati commessi fatti gravissimi e quindi già praticamente condannandoti, perché poi, ripeto, da un giudice poi come fa a essere sereno quando davanti al Parlamento vengono pronunciate queste parole? Oggi abbiamo il ministro dello sport che dice che è mancata la lealtà sportiva, una cosa così, la competizione leale. Ma in base a cosa lo dice? In base a chi? A che cosa? Avete intercettato tutte e 20 le squadre e sapete se una ha operato in una maniera e le altre 19 in maniera corretta? Mi direi proprio di no. Come fai a dire che è mancata la lealtà sportiva? In base a cosa? E anche lì sono questo cattivo vezzo dei politici di accodarsi al sentore popolare. Sì, sì.
Cioè, a me la cosa che fa più ribrezzo, ti dico la verità, è il fatto che la nostra vita è diventata una questione di fortuna. Perché giustamente, no, quando tu dici questa cosa, ti senti rispondere, ma non è che siccome lo facevano tutti. Ho capito, quindi io, siccome sono sfigato perché vivo in una città dove la procura mi apre un'inchiesta al giorno su qualsiasi cosa, e allora devo pagare per tutti. Ma cosa vuol dire?
Sì, è come se ci fosse un limite di 80, vanno tutti a 120, tu dici vabbè, vado a 120 anch'io, ti beccano a te, ho capito, ma andavano tutti, ho capito, ma anche perché lo fanno, purtroppo così è, quindi che non passi il messaggio che gli altri sono buoni e c'è solo un cattivo, questo
è veramente già passato, forse non te ne sei accorto.
Lo so, però sai, certe operazioni, le plusvalenze ci avevano detto che tutto sommato era impossibile dimostrarle, adesso pare che tutte quelle che ha fatto la Juve sono disastrate. Non so, l'Inter ha venduto al Genoa per Pinamonti per 20 milioni, lo ricompra l'anno dopo a 22, non è un'operazione 0-0, no? Sai, come quelle che imputano. Però vuol dire, c'è qualcosa di strano che tu vendi, dice che il Genoa spende 20 milioni per comprare un giocatore dall'Inter e poi l'anno dopo lo riprende, glielo rivende a 22, è qualcosa di strano, è una cosa che fa pensare, non so, evidentemente non fa pensare, forse è una cosa normale, ecco. Ma con operazioni come queste, ma ce ne sono una cifra, il Milan che adesso sembra che ieri era uno studio televisivo e il milanista sembrava quasi, cioè, la verginella, no? Noi siamo l'esempio da seguire, sì, magari forse oggi sì, però quando ci scambiavamo il Caldara, i Bonucci, e poi dopo il Bonucci ce l'avete ridato, e poi i De Sciglio è rientrato nell'operazione, tutte queste operazioni qua con chi le abbiamo fatte? Cioè,
Higuain
ceduto al Milan in prestito con obbligo di riscatto, che però poi non è stato riscattato e c'è rimasto a noi sul dozzo. Quindi voglio dire, ma operazioni come queste ce ne sono tante, ma per tutte le squadre se le vai a prendere. Lo stesso Sassuolo fa operazioni. Sassuolo è tutto sommato una società che non avrebbe bisogno perché ha dei bilanci a posto, ma lo stesso Sassuolo fa questo tipo di operazioni anche loro, le fanno tutti. E adesso farle passare come se... Poi fai passare l'intercettazione come se fosse una roba fatta sotto banco soltanto da noi, lì è un modo per screditare l'imputato prima ancora di andare al processo. Se un domani il processo si risolverà come quello per gli Ultras, l'Alto Piemonte, come quello di Suarez e tutto con un nulla di fatto, sembrerà uno scandalo, ecco, l'avete scampata anche stavolta, no?
Però quindi in qualsiasi modo tu la voglia vedere ad affrontare, per il mondo tu sarai sempre quello che va radiato e gli altri tutti santi di questo paese.
Guarda, sarebbe veramente, ma abbiamo visto l'anno della Serie B che cos'era la Serie A a livello economico senza la Juve, che praticamente era la più seguita.
Neanche l'operazione simpatia siamo riusciti a portare a casa.
Era più seguita la Serie B della Serie A, e quindi non lo so, io da un lato abbiamo il presidente della Lega spagnola che attacca noi pur sapendo che pure in casa sua ci sono situazioni di questo tipo, e da noi magari...
Ieri è tornato a parlare ancora lì, come si chiama lì, Al Saman, Al Kalan, Al Brabham, come cavolo si chiama il fantastico emiro del Paris Saint Germain, che è riuscito a farsi dare anche i mondiali, che ha detto se non vi piace la Champions così non la dovete fare, ma chi ti ha chiesto qualcosa?
Ma il problema è che non abbiamo l'alternativa. Al Khelaifi dovrebbe sapere che è proprio per questo che ci sta battendo, per creare un'alternativa, perché quella che c'è adesso non piace, però è l'unica alternativa che c'è, è questa, e quindi questa, certo, bisogna fare.
È un po' come se gli rispondessi, secondo me tutte le nazionali non avrebbero dovuto partecipare al tuo mondiale che insieme alla FIFA ti sei organizzato per questioni di soldi, lasciamo perdere tutto quello che c'è dietro. Gli rispondiamo così al Manaman?
Mi sembra veramente gente che ha perso, non ha capito il senso di qual è il problema reale delle società.
Senti Francesco, la domanda che si fanno tutti, che io giro a te che hai vissuto con me in trincea l'estate del 2006, perché tutto questo lo sappiamo già, cioè, il mondo è contro, abbiamo un piccolo nostro mondo a favore ma tutto il resto è contro, quindi vabbè, non mi meraviglia niente, però ti infonde fiducia il fatto che sicuramente la cosa più importante rispetto a quell'estate lì è che John Elkann insomma difenda la Juve?
Io appunto, quella è la cosa che mi fa ben sperare, perché sì, se hai una proprietà che ti difende, direi che ha tutti i mezzi per poter difendere la società, direi che possiamo stare tranquilli, non è da quel punto di vista, anche perché c'è imputato un Agnelli nel centenario della presidenza, direi che non sarebbe proprio il caso, ecco. Poi magari se ci sono stati degli errori, poi dopo, finito tutto, passato la tempesta, si fanno i conti, ma oggi bisogna difendere assolutamente, e la Juve lo fa perché ha fatto un comunicato in cui si dice convinta di aver operato in maniera corretta.
Ah, quindi, pensa che anch'io l'avevo letto così, invece dicono che è una missione di colpa.
No, le ammissioni di colpa non ce ne sono, ripeto, è l'interpretazione che ha dato il giornale, non c'è nessuna interpretazione, nessuna ammissione di colpa, non è come l'altra volta con Zaccone, quando ha detto ma sì, ma forse la B, no, non è la stessa cosa, anche se vogliono fartela girare così, ma non è così, ma lo dice lo stesso giornale poi leggendo l'articolo che non è così. Adesso devo rimanere in attesa, perché notizie di oggi si pare che addirittura ci sia una possibilità che la proprietà possa cedere a un fondo straniero.
Oggi succede a che ora? Che ora che me lo segno?
Ma non lo so, nel pomeriggio uscirà questa cosa che...
5 e mezza, dai.
Non so, anche lì io penso di usare la logica. Uno, se dovesse vendere la Juve, la vende oggi, che ha le azioni al minimo... O magari prima la risano, la rimetto a posto e poi magari la vendo, magari. Cioè, pensare di venderla
ma tu
oggi...
la logica, no. questa operazione oramai sconosciuta nel nostro paese. Senti, Andrea Maniscalco dice, Andrea Maniscalco mi fa morire dal ridere, perché è un po' quando io e te ci confrontiamo e ci diciamo, beh, ma noi siamo degli stupidi perché non siamo degli avvocati, no? Quindi Andrea si firma il Maniscalco come per dire, io che non capisco, no, di queste cose, però dice, Sport Media si è diventata una fonte di informazione ridicola, giornale di proprietà del Silvione Nazionale che già fa ridere così, fossi il loro mi terrei lontano da questi processi mediatici parlando di legalità, processi eccetera, come il bue che dà del cornuto.
Ma il problema,
Maria Grazia da Genova aggiunge, senza dimenticare che la Juve ha un patrimonio immobiliare, stadio, continente, Assage Hotel, che sono una garanzia e asset che eventualmente puoi vendere, oltre che un patrimonio di 167 milioni. A Milano pare di no.
No, io infatti volevo spiegare al Maniscalco che il problema è che anche noi comunque le dobbiamo seguire, perché ogni volta sembra che ti dicono no, ma arrivano cose nuove, quindi tu devi seguire per capire quali sono queste cose nuove, poi le ascolti e dici vabbè, ma queste sono. Però intanto ti hanno tenuto lì, quello è il problema, che comunque non puoi fare a meno di seguirle, perché quando sei sotto attacco da tutte le parti devi vedere da dove arrivano i proiettili, non è che puoi mettere la testa sotto e sperare.
Esattamente, infatti ti becchi anche, non i proiettili per fortuna, ma ti becchi grande ospite, segnatelo, da Salvo che scrive da Val Guarnera. Senti, chiuderei con questa cosa, visto che adesso oramai ci siamo buttati anche sulla Superlega. Riflessione interessante da Massimo arriva. Ma lo sanno le persone che dal 2024 la Champions diventa una sorta di campionato parallelo e che per i piccoli club è quasi impossibile parteciparvi, in quanto la rosa di una squadra dovrà essere composta da 25 giocatori dello stesso livello perché devi giocare due volte a settimana?
No, ma non solo, aggiungo, al di là è che c'è questo cambiamento di regolamento che non ho francamente, l'ho riletto 5 volte e fatto fatica ancora adesso a capirlo, perché ci sono alcune partite che si giocano in trasferta, poi in casa delle altre non c'è andata e ritorno, sono poi, e poi comunque ci sono delle wild card.
La meritocrazia.
No, la meritocrazia, attenzione, ci sono delle wild card, quindi se le prime, quelle che sono nei ranking UEFA avanti, sono eventualmente rimaste fuori, possono essere ripescate con queste wild card, quindi è già un qualcosa di...
Bella la wild card, come nel tennis. No, no, Francesco, mi stai aprendo un mondo con la wild card, perché io sono anche un grande ex tennista, diciamo. Allora, facciamo così, siccome non c'è più tempo, me la segno questa, se sei d'accordo, nella prossima nostra puntata apriamo il mondo della nuova Champions, ci stai?
Sì, così magari ne capisco un po' anch'io, perché ripeto, da quello che ho visto, ti do un compito, è un po' difficile, a casa per le vacanze. Esatto. Comunque in fase di cambiamenti ancora, quindi è...
Esattamente, è un ma po' tutto per giocare più partite, sono
tutto, è tutto per ci giocare distacco. Più partite da vendere alle TV per fare più soldi, cioè il nodo sostanziale.
Ma guarda un po', ma che strano, non l'avrei mai detto, non ci sarei mai arrivato.
Garantirne
cose
4.
Per fare più soldi.
No, 6, perché adesso sono 6 garantite le 3 girone, mi pare che diventano 8 o 10, mi pare. Le partite garantite per ogni squadra.
Vabbè, chiudiamo con l'ironia di tutto sport, dai, che titola plusvalenza Pogba, nel senso che può essere un valore aggiunto, visto che è tornato ad allenarsi con la squadra. Francesco Rinaldi, grazie come sempre.
Ciao a tutti, un in bocca al lupo alle ragazze per stasera, assolutamente.
Esattamente, gran partitone, ore 21, la Next Gen alle 19, scusate, ho detto io alle 18, ma era alle 19, la Coppa Italia Juventus Next Gen contro il Padova, mentre alle 21 confermo Arsenal contro Juventus Women di Champions. Grazie a tutti, soprattutto a Manuel in regia, noi ci vediamo domani, adesso 2 ore di cose di calcio col direttore Antonio Paolini.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.